Allora, se, così finiamo, se prendete il foglio, vediamo di intenderci quale sarebbe l'intenzione. Il foglio che avete preso entrando. Ve lo leggo, dai. Il matrimonio, cardine della società umana, è una costruzione molto delicata e impegnativa. Non è mai stata una realtà scontata. È sempre stato un casino e lo sarà sempre. Ovviamente lo si sperimenta ogni giorno da parte di chi vi è implicato, ma lo si sperimenta anche se, come noi in questo percorso, ci si vuole riflettere un po'. L'antropologia ci dice che la regolazione della sessualità in ciò che essa ha di più selvaggio mediante la legge ha costituito per ogni società un'avventura angosciante. Vi anticipo dei tagli e dei temi. La filosofia sottolinea come il matrimonio, in quanto può vivere solo allo stato di promessa, è sempre prematuro. È una cosa che tu anticipi, capito? Quindi è fragilissima. La teologia fa vedere come il matrimonio è stato riconosciuto come sacramento solo nel XII secolo e in fondo alla lista, e con una teologia che è oggetto di molte discussioni. Quando chiedi a un prete come me, dice, quando ti muovi dentro capisci che siamo molto incerti. Sai, si tira via il velo e tutto sicuro. E ha comunque dato sempre filo da torcere ai teologi, teso com'è il matrimonio tra una finalità spirituale di santificazione e di alleanza e una sessualità giudicata per troppo tempo impura. Teso tra la sua appartenenza all'umanità comune voluta dal Dio Creatore fin dall'inizio e il suo riferimento al Dio Salvatore in Gesù Cristo, tra l'attività ministeriale degli sposi che si donano a questo sacramento e quella del ministro ordinato che richiama che un sacramento è sempre ricevuto. A questi dati, già di per sé così complessi, la nostra epoca viene ad aggiungere degli elementi che non semplificano certo le cose. In questo campo, come in altri, del resto, le sfide alle quali le chiese si trovano confrontate sono fondamentalmente le stesse che deve affrontare l'insieme della società. Destabilizzazione generale del matrimonio come istituzione, tendenza alla sua privatizzazione, segmentazione degli elementi che lo compongono, quindi sconnessione tra sessualità, procreazione, genitorialità, complessificazione della dimensione simbolica di ciascuna componente, cosa significa essere sposi, genitori, che rapporto c'è tra coppia e società. Questo fa sì che cercando di raccogliere essa stessa queste sfide con un'accoglienza, un accompagnamento di qualità, la Chiesa rende un servizio fondamentale alla società. La Chiesa peraltro sperimenta anche sue difficoltà specifiche, legate alla natura stessa del matrimonio cristiano come sacramento dell'amore creatore e salvatore di Dio. Essa non può accontentarsi di immettere un po' di umanità, di rivestire di cristianità i progetti di vita che incontra e accompagna. Ha la missione di impiantarvi la croce del risorto, la croce della fedeltà che permette di convertire in fecondità di vita un progetto che sembrava andare alla morte, la croce del dono che va fino al dono di sé perché l'altro viva. Per tutte queste ragioni si capisce perché la Chiesa è confrontata con enormi problemi pastorali che provocano ovviamente chiarimenti teologici alla luce della parola di Dio, veicolata dalla tradizione, dal magistero ecclesiale. Questo percorso che facciamo vorrebbe farsi eco di queste questioni e portar loro alcune luci per ciascuno di noi, per le famiglie, per quanti lavorano alla pastorale familiare. Una delle caratteristiche di questo lavoro, ve lo dicevo, cercherà di essere la interdisciplinarietà, il matrimonio è una realtà che chiama in campo le scienze umane e sociali, la filosofia, l'esegesi, la storia, l'etica, la teologia, la pastorale. Per quello che vedo adesso, immagino tre fuochi, e poi vediamo cosa riusciamo. Beh, il primo mettersi in ascolto delle domande, dei problemi, delle perplessità che suscita l'istituzione matrimoniale nell'insieme delle società umane, ma soprattutto in questa nostra attuale società e particolarmente nella Chiesa, sia che riguardi lo storico, il moralista, il canonista, il pastore, eccetera. Secondo, si chiamano a raccolta le risorse che possono offrirci elementi utili a chiarirci le perplessità, risorse della sapienza filosofica, della tradizione biblica, liturgica, teologica. Terzo, si tratterebbe di aprire alcune prospettive per il futuro, sia nella direzione di pratiche pastorali ben riuscite di accoglienza, di accompagnamento, sia nella direzione di coloro che, avendo conosciuto un grave fallimento, non intendono restare in un vicolo chiuso. E allora, riguardo alla prima parte, che inizieremo poi la volta prossima, le perplessità le raccoglierei in due capitoli. Il primo, che sarà anche, non sarà frettoloso, insomma, sarà frettoloso. È un tentativo di leggere le sfide che il nostro tempo ci mette davanti. Quindi una lettura attraverso la sociologia e la psicologia, perché chiaramente la rivoluzione psicologica ha cambiato il nostro modo di parlare dell'amore, no? E quindi questo sarà il primo capitolo della prima parte di quelle che abbiamo chiamato le perplessità, i problemi, le indagini e così. La seconda sarà quella di ascoltare, sarà anche un po' più breve perché probabilmente la conosciamo meglio, ne abbiamo già parlato tante volte. Cioè le perplessità che suscita la prassi pastorale. Cioè ogni giorno la pratica pastorale, per esempio celebrare i matrimoni, pone un sacco di problemi, proprio tanti, dal punto di vista di cos'è un sacramento, di quali condizioni sono necessarie per accedere a un sacramento, chi sono i cristiani. No. Appunto, di fronte a una domanda del matrimonio religioso ancora abbastanza diffusa e a motivazioni di fede che sembrano sempre più labili e confuse, come comportarsi? Quale fede si richiede per una celebrazione significativa del sacramento del matrimonio? È morale proporre il matrimonio cattolico a persone così poco consapevoli delle esigenze alle quali le chiama il Vangelo? E poi, dal punto di vista della disciplina della Chiesa, del diritto, si ripropongono alcune domande antiche. Quale sacramentalità attribuire a certi matrimoni con un non battezzato, frobattezzati quando i due sono in una situazione di quasi incredulità? Come comportarsi con le crescenti domande di riconoscimento di nullità matrimoniale, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, questi due capitoli, diciamo, articolerebbero il punto 1 che lì è chiamato perplessità. Dopodiché sulle risorse, appunto, vedremo di offrire dei materiali, no? E poi infine magari qualche prospettiva pratica, se ne può discutere anche durante, evidentemente, mano a mano escono. Allora, ci diamo 10 minuti di possibili suggerimenti, anche di idee, di contributi che qualcuno immagina di poter portare a questi discorsi, in maniera che magari poi li inseriamo. Oppure, molto più semplicemente, attorno al tema del sacramento del matrimonio, perché appunto non faremo un discorso sulla sessualità, no? Non faremo un discorso neanche sulla famiglia, ma sul sacramento del matrimonio. È ovvio che della sessualità e della famiglia bisogna parlare, perché è il contenuto poi del sacramento, no? Però, quindi anche con molta semplicità, quello che uno magari sente che varrebbe la pena che venga toccato. Dopo è chiaro che se io lo prendo dentro la presentazione va messo dentro in ordine, capito? E invece poi le discussioni possono avere carattere molto, voglio dire, non è che quando lasciamo il momento alla discussione uno deve necessariamente intervenire su ciò che è stato detto, perché magari appunto poi uno discorso è molto articolato, non riesce, no? E quindi nel momento di discussione uno può anche tirar fuori comunque un dialogo, hai capito? Magari non solo finanziaria, anche se non è così estranea alla famiglia, però insomma, sulla famiglia, dico, sul matrimonio. Di queste robe non vi chiedo neanche di parlare, nel senso che no, apriremmo, secondo me, insomma, non è decente, insomma. C'è qualcuno che su questi temi ha anche un po', o ci lavora magari di professione, perché so, per farvi un esempio della difficoltà di questi discorsi, io non ho mai avuto occasione di percorrere con un po' di sistematicità tutta l'elaborazione della teologia del sacramento, che è molto complessa. E non credo di essere molto in grado neanche di aiutarvi, perché non credo che riuscirò. Però per dire, anche solo renderci conto di come i cristiani hanno, come si dice, hanno gestito, no? Il senso che loro davano al mistero del matrimonio, il rapporto al Vangelo di Gesù, no? In contesti culturali diversissimi, come sono quelli della patristica, come sono quelli del Medioevo, come sono quelli di Trento, come sono quelli appunto del dibattito odierno, come sono. Anche solo quel piccolo capitolo della storia del sacramento del matrimonio è un tema di grande complessità, no? Per dirne uno. E per la Bibbia è chiaro che non si può. Anche perché la Bibbia non ha niente se non quel passo così, no, di Efesini 5, no? Che certo è proprio suggestivo, e quindi in quel caso lì si può anche fare un sondaggio, voglio dire, no? Cioè si può fare un esempio di come su quei discorsi lì ci si può riferire al Vangelo, no? A Gesù, a mo' di sondaggio, appunto, a mo' di. Anche tutta quella roba lì sulla quale io mi sono sempre trovato molto in imbarazzo, la faccenda dell'annullamento dei matrimoni, in cui io anche adesso capisco poco, molto, quando mi tirano dentro. Però è tutta una dimensione, l'aspetto istituzionale della Chiesa, che non è separabile appunto poi dalla corporeità, dalla storicità, poi della fede, no? Che ha dato luogo a tutto un diritto di grande complessità, di grande. No, per esempio, adesso aumentano i casi in cui si dichiara nullo il matrimonio per immaturità. Insomma, ce ne saranno un paio di maturi qua dentro stasera. Cioè, se cominciamo. Com'era che la roba lì, che la roba non insopportabilità psicologica, ma se vai dentro quelle robe lì dice, cioè io preferirei, ma capisco che non può stare in piedi, ma dico, adesso ti ho sposato, adesso vedi te, dai, insomma, no, dovrò correrti dietro come chiesa, essere ghera mia. Invece poi se entri in quella dimensione del diritto, c'è che deve fare il processo, le testimonianze, avvocati, dopo la giustizia, vedete, appunto raggiunge la verità processuale, cioè che ria. E poi sapete bene il gravissimo problema, ne abbiamo già parlato, però appunto continua a essere un problema grosso, cioè quello del divorzio, quella delle seconde nozze, quella della riconciliazione comunque all'interno della Chiesa, no? E anche lì tutto il livello disciplinare, che è discutibilissimo e che è discusso, no? Che i cattolici poi risolvono in mille maniere di fatto, no? Non so, siccome qui c'è gente che non si sposa, o se è già sposata non si sposerà più, non vi interessa proprio l'argomento. No, se non vi interessa cambiamo tema. Direi quasi inevitabile, no? Cioè, perché introdurre, no, dico inevitabile nel senso che la crisi del sacramento del matrimonio, diciamo per i giovani d'oggi, per usare una categoria, è chiaro che include, cioè, assumere per esempio la categoria del risorto per interpretare il sacramento del matrimonio come deve essere, no? Ma la resurrezione di Gesù Cristo è la chiave di lettura della storia per la gente d'oggi, secondo voi? Quindi questi discorsi per cui una visione cristiana del mondo si va sfaldando e appunto le costruzioni come queste sulla fedeltà, sulla testimonianza storica di una verità, appunto. Sono proprio quelli gli elementi che ti fanno capire la difficoltà di annunciare il sacramento del matrimonio oggi. Dopo lo fai vedere evidentemente a tutti i livelli, compresi i livelli dell'imbarazzo di una chiesa che fa dei gesti e che poi mentre li fa, o dei giovani che fanno dei gesti, gli si dice: guarda che per sposarti in chiesa devi collegarti con l'Eucaristia, no? Con la resurrezione. Questi qui sudano perché è il prete che celebrano. Quindi il rapporto tra le leggi, i riti, le prassi pastorali, il senso del sacramento e la cultura nella quale viviamo sono elementi indissociabili, no? Sì, ma credo che sia saggio appunto dire. Dico inevitabile perché questi problemi, cioè se tu li consideri come degli approfondimenti di qualche lettura, sono, come si dice, si va in una zona particolarmente di ricerca. Ma se tu prendi lo sfondo di queste domande, ma ci sono in tutte le omelie anche della domenica, queste domande. Cioè questo è l'orizzonte su cui io mi sto interrogando su tutte le cose, no? E ovviamente non vengono esplicitate queste dimensioni, ma la maniera con cui tu proponi una lettura del Vangelo è chiaramente proposta a partire da un'incertezza antropologica o la necessità di ricostruire in qualche maniera qualcosa di solido nel domandante, nel richiedente, il senso del Vangelo, che suppone la presenza di queste cose. Quindi è chiaro che, cioè non è, dico, se facessimo ste qui, ragioniamo di queste cose, se solo ragioniamo di cose più sicure, no. Ragioniamo appunto delle cose che dovrebbero essere più sicure perché riguardano addirittura una dottrina, riguardano un rito, riguardano un'iniziazione, riguardano una proposta e che però sono abitate da questo orizzonte problematico, no? O da quest'uomo al quale ti rivolgi. E quindi certo, per alcuni versi si fa subito l'affondo di dire la libertà e la comunicazione di Dio nella resurrezione di Gesù. Beh, però questo affondo deve supportare tutti i racconti poi, no? Tutti i racconti che gli uomini fanno perché questo orizzonte della verità in realtà lo cercano, lo raggiungono, non lo vedono, lo rifiutano all'interno di storie molto più categoriali, che sono di ordine economico, che sono di ordine psicologico, che sono di ordine del benessere, di ordine della visione della vita, di ordine. Quindi non separerei appunto questi livelli. Quindi mi pare interessante le cose sono state dette, no? Perché il primo intervento diceva potrebbe sembrare un argomento relativo, in realtà invece è il Vangelo che va a toccare addirittura la realtà più universale che ci sia, che è il matrimonio, su cui Dio, tra l'altro, fonda la creazione, no? E quindi in questo senso che la Chiesa rifletta sulle difficoltà, sulle sudate che fa rispetto al matrimonio, è un riflettere proprio sull'annuncio del Vangelo, no? Che la Chiesa sta facendo con difficoltà, guardato da quest'angolo, ma appunto, secondo intervento sottolineava che non deve diventare un discorso categoriale ecclesiastico che dice il matrimonio è questo, ma appunto abbia ben presente che la Chiesa nel dire cos'è il matrimonio è continuamente contestata o vivificata dal Vangelo, no? E quindi deve continuamente riferirsi a qualcosa che è molto più fondamentale, è molto più incoglibile, tra l'altro, anche, no? E per un altro verso, il terzo intervento dice, parlando poi della maniera in cui il matrimonio si realizza, in cui la Chiesa cammina con i cristiani, per accogliere questa parola di Dio sul matrimonio, teniamo ben presente che l'uomo d'oggi è in mezzo a queste questioni, no? E sta vivendo comunque anche l'annuncio del Vangelo a partire da questi tipi di situazioni, no? In cui non ha più il contesto cristiano, non ha più addirittura per alcuni versi il contesto di una concezione della corporeità. Perché capite che un conto è credere che il corpo è creato da Dio, risusciterà dai morti, che è destinato alla carità, e un conto è che queste cose assolutamente non c'entrano più niente col corpo che viene preso in un'altra simbolica invece, della genetica, del computer, dell'estetica, appunto, del denaro. Beh, un conto, queste cose qui bisogna in qualche maniera farli incontrare perché gli uomini e le donne di questo tempo vivono dentro questa realtà, no? E la Chiesa, appunto, quando dice le sue cose, deve avere questa umiltà e percezione del Vangelo che cammina nella storia. E gli uomini che sono nella storia, addirittura questi hanno paura di sparire dalla storia. Andiamo a dirgli cos'è il sacramento del matrimonio. Cioè, bisogna che per ascoltare qualcosa sul sacramento del matrimonio uno possa credere che il matrimonio è qualcosa che almeno per qualche minuto si può appoggiare lì con una certa consistenza, no? Che è come la fede, cioè senza un briciolo di fede umana la fede sta lì sopra, eh. Cioè non è separabile appunto dal. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.